Eccoci qua. Allora, prima di cominciare volevo leggervi su internet, mi sono iscritto a un sito che parla dell'ebraismo e arrivano i messaggi, le notizie e ci sono anche delle, diciamo, delle icone pubblicitarie che però spiegano cose spirituali e messaggi che sono strettamente legati alla Bibbia e strettamente legati anche a quello che abbiamo sentito ad esempio nella preghiera di Laura, della pace del cuore. E una di queste che mi ha colpito maggiormente, io l'ho tradotto in italiano, spero di aver reso l'idea di quello che volevano dire, e dice così: l'essenza del libero arbitrio è scegliere di essere un'anima, non un corpo. Il combattimento è fare ciò di cui la tua anima ha bisogno, non quello che il tuo corpo si sente di fare. E questo per diciamo è una cosa per incominciare. Poi adesso che ci addentriamo un po' nella lettura, prima ancora di leggere volevo dire questa cosa, cari fratelli, che volevo ricordare innanzitutto a me stesso e poi a tutti quanti che noi non siamo qui per fare un sacrificio, per sacrificare noi stessi o il nostro tempo libero, altrimenti saremo in una religione. Non saremo veramente liberati da Cristo, ma saremo schiavi degli uomini e di noi stessi. Perché chi si accosta alle cose sante di Dio si deve accostare con piena certezza di fede e con il cuore ben disposto a ricevere. Non dobbiamo dare nulla a Dio che non ha bisogno di noi. Al limite, se nei suoi desideri, si serve di noi. Infatti, domani il sole sorgerà di nuovo e i giorni passeranno e non rimarrà più traccia di chi siamo adesso e di cosa abbiamo fatto nella nostra vita. Se si considera il tempo in senso assoluto, tutto si appiattisce e tutti i contorni si sfumano. Persino opere come quelle di Michelangelo, che sono così belle alla vista, o le imprese eroiche dei personaggi della storia si confondono e si perdono tra le mille cose che accadono sotto il peso dei secoli che passano. Quindi, se non si è desti, se non si ha lo spirito acceso e il cuore in alto, tutto può diventare banale, vuoto e privo di senso. Perciò, cari fratelli, stamattina ricordiamoci sinceramente chi siamo stati e di fronte a chi vogliamo trovarci. Ricordiamoci del patto che abbiamo sottoscritto accettando il sacrificio di Gesù. E vi leggo un versetto che ho trovato nell'Antico Testamento, in Due Cronache, che dice così: ora non irrigidite il vostro collo come i padri vostri, date la mano al Signore, venite al suo santuario che Egli ha santificato per sempre e servite il Signore, vostro Dio, affinché la sua ardente ira si ritiri da voi. Ecco, cari fratelli, chi è che può dare la mano al Signore? E ho riflettuto che se siamo disposti a dare la mano a un fratello che ci guida nella fede, allora probabilmente abbiamo già dato il nostro cuore e la nostra mano al Signore. Quindi questa è la predisposizione d'animo che dobbiamo avere, essere come dei bambini che hanno tutto da ricevere. Ora, volevo leggere tre brani brevi, li leggo io, pensavo di far così, di leggerli dall'Antico Testamento e poi dopo ne leggiamo uno un po' più lungo che farò leggere a voi. Allora, prendiamo a pagina 155, i numeri 15, i versetti dal 37 al 41. Dal 37 al 41.
Grazie.
Pagina 155. E dice così: il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro che si facciano, di generazione in generazione, delle nappe agli angoli delle loro vesti e che mettano alla nappa di ogni angolo un cordone violetto. Questa nappa vi ornerà la veste e quando la guarderete vi ricorderete di tutti i comandamenti del Signore per metterli in pratica. Non andrete vagando dietro i desideri del vostro cuore e dei vostri occhi, che vi trascinano all'infedeltà. Così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti, li metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio. Vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio. Ecco quello che mi ha colpito in questo piccolo brano è: il Signore si rivolge a Mosè e Mosè si rivolge a tutto il popolo di Israele e dice di farsi dei segni, che quando gli ebrei guarderanno questi segni si dovranno ricordare i comandamenti che il Signore ha trasmesso loro per poterli mettere in pratica, non solo per ricordarseli. E dice: non andrete vagando dietro i desideri del vostro cuore e dei vostri occhi che vi trascinano all'infedeltà. Quindi abbiamo il cuore e gli occhi. Gli occhi possono essere uno strumento attraverso il quale le cose del mondo entrano dentro il nostro cuore. E allo stesso modo, quello che esce dal nostro cuore può essere visto in anticipo dagli occhi, che sono una lanterna per tutto il corpo. Sono come uno spioncino dove si può vedere la salute dell'anima. Poi, leggo ancora in Deuteronomio 29, il versetto 18, a pagina 213. Deuteronomio 29, pagina 213, versetto 18. Che dice così: nessuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si illuda nel suo cuore dicendo: avrò pace, anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. In questo modo chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. E si ritorna all'argomento del cuore. Qua è scritto proprio, è proprio un avvertimento, un'ammonizione molto forte: non si può avere pace se si cammina secondo quelli che sono i desideri del proprio cuore. E per di più, chi fa questo, che può essere anche stato benedetto, però continua nella sua ostinazione e a seguire le inclinazioni del proprio cuore, porta a perdizione anche chi invece ha più bisogno. E saranno i fratelli che hanno sete. Poi andiamo ancora un briciolo avanti, voltiamo pagina, a pagina 214, Deuteronomio 30, i versetti dall'1 al 3. Leggo ancora io, poi diciamo finito la parte che leggo io. Quando tutte queste cose che io ho messe davanti a te, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate per te e tu le ricorderai nel tuo cuore, dovunque il Signore, il tuo Dio, ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, e ubbidirai la sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi io ti comando, il Signore, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il Signore, il tuo Dio, ti avrà disperso. Qua sto parlando degli ebrei che erano esuli e dispersi. In questo caso il Signore fa loro conoscere le benedizioni e le maledizioni, cioè gli dà una prova pratica di cosa può essere avvicinarsi a Dio o allontanarsi a Dio. Quindi è un'esperienza reale, perché si possono avere benedizioni e maledizioni anche se non si è in comunione col Signore. Infatti dice dopo: e ti convertirai al Signore tuo Dio e ubbidirai la sua voce. Quindi teniamo presente che si possono avere benedizioni e maledizioni anche se non si è convertiti, perché può succedere che delle persone che non credano al Signore possono avere effettivamente delle benedizioni nella loro vita, non se ne rendono conto. Però al popolo di Dio il Signore fa questa promessa: tu che sei esule, tu che sei lontano da me, disperso in questo caso tra le nazioni, dopo aver visto quello che io sono in grado di fare, cioè benedirti o maledirti per il tuo scelto e il tuo comportamento, ebbene, quando tu sceglierai per me, cioè ti convertirai, io avrò la capacità e il potere, prima di tutto avrò pietà di te e ti farò ritornare dalla schiavitù e ti raccoglierò tra tutti i popoli fra i quali ti avrò disperso. E questo è il Signore che parla. Quindi sta a noi scegliere. Quando scegliamo per il Signore dimostriamo fede, e in più la conversione è una dimostrazione di ciò che la fede produce in noi. E questa è la prima parte. Poi volevo leggere ancora Giovanni al capitolo 4, l'episodio di Gesù e la donna samaritana, dall'1 fino al 26, e facciamo leggere a un volontario.
Giovanni 4.
Sì, Giovanni 4, pagina 1053. Questo episodio lo conosciamo bene perché è la storia della donna samaritana che incontra Gesù. Allora, leggiamo, facciamo leggere ad Angela.
Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni coi samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliel'avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne bevve egli stesso coi suoi figli e suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti, e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse, sono io che ti parlo.
Grazie. E poi se continuiamo, diciamo, la colonna dopo dice, molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna, non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Allora, per cominciare, per analizzare questo brano, noi sappiamo che all'epoca non c'era relazione umana tra i giudei e i samaritani, perché i samaritani erano, diciamo, sempre ebrei che però erano stati colonizzati da dei babilonesi e quindi avevano, diciamo, in seguito, come conseguenza di questa loro promiscuità, avevano dato vita a un culto che era un misto tra religiosità ebraica e diciamo culti pagani, e quindi i giudei, che erano i depositari della fede ortodossa, che erano considerati all'epoca i veri depositari delle scritture, non avevano proprio rapporti umani con i samaritani. Addirittura ho letto poi nel investigare le scritture che dice, no scusate, nel libro di René Pasch, che dice che addirittura all'epoca di Neemia, quando dovevano ricostruire le mura del Tempio, i samaritani si erano opposti e non avevano voluto aiutare i giudei. Quindi c'era proprio erano incompatibili gli uni con gli altri. E qui succede una cosa particolare, perché Gesù, che si vede, probabilmente, non lo so, perché dalla Giudea vuole tornare in Galilea, perché qua dice Gesù seppe che i farisei avevano udito che gli faceva battezzare più discepoli Giovanni, probabilmente lui non voleva essere, non lo so, questa è la mia ipotesi, non voleva essere considerato come, e allora si vede che era infastidito da questo, prende e se ne va. E per andare fino in Galilea, sappiamo che la Giudea è nella regione dove c'è Gerusalemme. Poi andando verso nord si passa per la Samaria dove c'erano i samaritani, e poi si arriva in Galilea dove c'è il lago di Tiberiade. E lui, visto che aveva camminato tanto, era mezzogiorno, era stanco, e quindi si siede vicino a questo pozzo, tra l'altro in questa località che si chiama Sichem, che dove tempo addietro Giacobbe aveva comprato un terreno, e grazie a questo poi ci racconta la Samaritana, e noi sappiamo anche leggendo la Bibbia, che tutti i discendenti di Giacobbe avevano potuto abbeverarsi a questo pozzo. Gesù cosa fa però? Fa una cosa, diciamo, per un giudeo dell'epoca strana: si rivolge direttamente a questa donna che era considerata diciamo non facente parte della tribù di Giuda, cioè non era considerata una persona estranea a loro, proprio come usi e costumi, ma anche come credo. E Gesù dice, dammi da bere, e lui è il primo che si fa avanti nei confronti di questa donna. E la donna giustamente si stupisce, perché dice, è una cosa nuova, e Gesù fa questo perché prima cosa è Dio, e quindi è libero e non è al di sotto dei regolamenti umani, non sottostà alla norma dei comportamenti umani, ma poi perché ha qualcosa, è spinto da uno spirito più grande che non il semplice cose che stanno succedendo, la stanchezza, il pozzo, l'acqua da bere, perché lo vediamo come poi si comporterà questa donna. Lui agisce per il bene dell'umanità, perché è il Salvatore del mondo. Quindi questa donna che incontra Gesù viene stupita prima dalla semplicità, dalla franchezza di Gesù, e allora inizia questo discorso, che è bello anche analizzarlo proprio cosa succede tra le due figure. E Gesù poi lei le chiede, la donna quindi è stupita e dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una samaritana? E poi la Bibbia ci spiega che non avevano relazioni tra giudei e samaritani. E Gesù subito va al dunque, incalza subito, dopo averla interpellata per primo, si è fatto avanti per primo, la incalza subito con una cosa che è abbastanza dirompente, perché dice: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. E questo apparentemente non c'entra nulla con quello che sta succedendo, perché lei era lì per raccogliere l'acqua dal pozzo con le anfore e Gesù era lì perché aveva sete. Però mira a qualcosa di più alto Gesù, di non quello che noi abitualmente o normalmente senza lo Spirito possiamo fare nelle nostre vite. E poi la donna, rimanendo sempre su un piano terreno, dice: tu non hai nulla per prendere l'acqua, quindi com'è che puoi, tu mi parli di quest'acqua viva e che per di più quest'acqua viva è un dono di Dio, e come fai a prendere l'acqua, da dove la prendi? E quindi lei umanamente è rimasta spiazzata, perché dice: ma questo ha sete, mi chiede da bere, e poi dopo mi incalza ancora dicendo: ma guarda che se tu conoscessi chi è veramente Dio e cosa ha in serbo per te, tu molleresti tutto e gli chiederesti direttamente Dio di quello di cui hai bisogno, in questo caso l'acqua viva. E allora lei subito torna alla tradizione, alle regole umane, e dice: ma tu sei più grande di Giacobbe, che Giacobbe, grazie al suo pozzo, noi abbiamo potuto bere per generazioni e generazioni, quindi ci ha benedetto quello che ha fatto Giacobbe. E Gesù rispose: ancora, sale ancora di più di livello rispetto al discorso che lei cominciava, comunque questa donna, a capire che c'era qualcosa di diverso, e dice: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. E la donna cosa fa? Dammi di quest'acqua, Signore, perché ha capito che ha bisogno di qualcosa, che non è la semplice acqua che lei tutti i giorni probabilmente, o ogni, non so, al mattino o alla sera andava a attingere al pozzo. Quindi è una fonte inesauribile l'acqua che ci dà il Signore, e placa la sete che abbiamo dentro di noi. È questo che Gesù vuole dire a questa donna. Infatti la donna, lei prima di a chiedere dell'acqua a Gesù parlava sempre solo dell'acqua da bere, non sapeva tanto, però l'unica cosa che sapeva è che aveva bisogno di quest'acqua. Poi Gesù cosa succede? Dopo che l'ha fatto assaporare questa delizia che è quest'acqua viva che scaturisce in vita eterna, che questa donna probabilmente non sapeva cos'era la vita eterna, Gesù cosa fa? Inizia a farle prendere coscienza della vita, di quello che è stato fino adesso la vita di questa donna. E lei ha capito, perché gli dice: tu vai a chiamare tuo marito, subito con un'altra domanda che però implicava una risposta, un comportamento da parte di questa donna. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù fa: hai detto bene, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è più tuo marito. E la donna cosa capisce? Capisce che Gesù è una persona diversa dagli altri e lo chiama profeta. E poi lei, continuando nell'analizzare il testo, passando dal piano strettamente materiale, quindi del pozzo, dell'acqua che attingeva, alla sfera, chiamiamola religiosa tra virgolette, però non è religiosa, ha un sentimento più alto che ti innalza al cuore, e dice: che cosa bisogna fare, visto che noi per tradizione adoriamo su questo monte, sì, che dove c'è questo nostro tempio, questo nostro altare, e invece i giudei dicono, visto che lui era giudeo, i giudei dicono che bisogna andare a Gerusalemme. E Gesù risponde ancora in un modo fuori dagli schemi e dice: visto che voi non conoscete il Signore, non sapete, la donna le fa una domanda, diciamo, che riguarda la sfera spirituale, E Gesù dice: voi che seguite la tradizione, che non sapete che la salvezza viene dai giudei, cioè Gesù, perché Gesù è un giudeo. E poi dice: non è che bisogna, non è il luogo o il monte, quindi a Gerusalemme, o il monte Sinai, o il monte dove bisogna andare, ma il modo è la predisposizione del cuore. Gesù sta dicendo questo, che conta, perché dice: i veri adoratori adoreranno il Signore in spirito e verità. E poi dice: Dio è spirito e tutti quelli che l'adora bisogna che l'adorino in spirito e verità. E poi dice, poi prima dice ancora: poiché il Padre cerca tali adoratori. Quindi è il Padre cerca. E cosa succede? La donna aspettava, però, essendo, perché la donna fa questa domanda dal punto di vista spirituale, chiede: ma tu che sei un profeta, dimmi cosa devo fare, devo andare sul monte o andare a Gerusalemme? E Gesù gli dice: non è una questione di cose pratiche, cioè andare in una chiesa piuttosto che in un'altra, ma quello che conta è come è il tuo cuore nei confronti del Signore. E poi cosa dice? La donna perché fa questa domanda? Perché la donna aspettava un Messia, perché i samaritani nella tradizione terrena aspettavano un Messia, come i giudei lo aspettavano e lo aspettano ancora adesso, però non lo conoscevano. E lei inizia in questo modo a crollare quello che erano iniziano così in questo modo a crollare le certezze. E infatti dice, dopo, continuando nella lettura: non potrebbe essere lui il Cristo? Poi, se continuiamo a leggere gli ultimi versetti che ho letto poi io, ci sono i frutti di questa fede che inizia a nascere nel cuore di questa donna, perché il Signore attraverso di lei ha prodotto dei frutti che hanno portato al ravvedimento di molti samaritani che hanno creduto in Lui come Salvatore del mondo. Quindi, cari fratelli, la fede vera che dimostra, a mio avviso, questa donna, perché chiede al Signore di quest'acqua e perché poi va a riferirlo ad altri suoi fratelli samaritani, è una fede che normalmente nel mondo si dice quell'uomo ha una fede cieca. Invece la fede di questa donna non è una fede cieca, è una fede che ci vede benissimo, perché è illuminata non dagli occhi dello Spirito, è illuminata. Infatti questa donna non ha dubbi, cioè inizia ad avere un dubbio, poi però va subito a riferire agli altri samaritani cosa le era successo. E questo fa sì che lei diventi uno strumento nelle mani del Signore. Infatti sa benissimo cosa fare, anche se non ne capisce il motivo di cosa gli sta succedendo. Infatti sappiamo nella Bibbia che la fede viene definita come certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. Questa donna, pur non sapendo, ha chiesto dell'acqua perché aveva dentro di sé questa necessità, aveva questa sete di essere che aveva bisogno di essere placata. E poi gli è venuto in mente che potrebbe essere Gesù il Salvatore, il Cristo, cioè il Messia scelto da Dio per salvare le persone e il mondo. Quindi, cari fratelli, questa donna si comporta con umiltà nei confronti di Gesù, anche se Gesù le rivela quello che lei ha fatto nella sua vita. Non si comporta in modo superficiale o presuntuoso o arrogante. E a mio avviso dimostra fede, perché che cos'è la fede poi se non quello di avvicinarsi al Signore? La fede che dimostra questa donna, io credo, sia un atto d'amore nei confronti del Signore, ed è la prima cosa che ti fa fare un passo verso Dio. Quello che siamo noi non conta, e non è neanche importante quello che noi facciamo. Quindi andiamo a Sichem o a Gerusalemme ad adorare il Signore, ma quello che fa la differenza è il Signore, se è il Signore nel nostro cuore oppure no. E quella, l'acqua viva, che simboleggia appunto lo Spirito del Signore, che è una fonte inesauribile di vita. Infatti lo Spirito, sappiamo, c'è scritto in Romani 8:26, che ci aiuta e intercede per noi con sospiri ineffabili, e sono questi sospiri che ci fanno tenere desta l'attenzione e tenere desta il nostro rapporto col Signore. Nella Bibbia abbiamo molti esempi di come il Signore opera. Sappiamo che quando gli ebrei erano nel deserto, il Signore li proteggeva di giorno con una colonna, con una nuvola, in modo tale che il sole non li scaldasse e potessero andare avanti nel loro cammino. E di notte li illuminava con la colonna di fuoco per indicare la via. Quindi, per portare questi esempi nella nostra vita, la fede in Dio, cioè nell'unico vero Dio che conosciamo attraverso le scritture, così come sono scritte in modo, cioè, e poi è anche importante il modo in cui noi ci poniamo di fronte, se con sincerità o con superbio, oppure ci poniamo con saccenza nei confronti della parola del Signore. Per portare questi esempi nella nostra vita, sappiamo che la fede ci mantiene al riparo dai pericoli che possiamo avere, che sono a noi esterni, ma anche i pericoli che possono essere quelli interni a noi, cioè il nostro stesso io, con la nostra carnalità e i desideri del nostro cuore. E questo è per questo che ci colleghiamo alla lettura che abbiamo fatto prima delle nappe, che ci ammonivano a ricordarci che non dobbiamo andare dietro i desideri del nostro cuore. Infatti la fede significa rinunciare a noi stessi per affidarci al guardiano delle nostre anime. Per piccola che sia la fede, è il primo passo verso Dio per un cambiamento vero e proprio. Mediante la fede il Signore ci custodisce e manifesta la sua grandezza. Ci custodisce dal punto di vista materiale e ci alimenta attraverso lo Spirito Santo senza mai esaurirsi. Solo noi col nostro comportamento possiamo allontanarci e scadere dalla fede. E non sono i colpi che noi riceviamo dalla vita esterni a noi che ci allontanano dalla fede. Poi dobbiamo ben sapere, cari fratelli, che la fede non è per questa vita soltanto, che è sotto gli occhi di tutti noi, se no sarebbe una fede sterile. Noi crederemo per un tornaconto terreno, in modo molto utilitaristico. La fede degli uomini della Bibbia, Abramo, Isacco, Giacobbe, è una fede vera, che si nutre di una speranza che non si esaurisce mai. Per questo che Gesù dice che l'acqua si trasformerà in una fonte che scaturisce in vita eterna, anche se noi non vediamo immediatamente i risultati. Quello che speravano gli ebrei era una speranza di una patria migliore, una patria migliore di dove erano loro dispersi. E lo stesso deve essere per noi. Dobbiamo sperare una patria migliore di quella in cui viviamo e quella di cui conosciamo adesso. Poi sappiamo che questa patria, questa eredità, come c'è scritto in 1 Pietro 3,5, è incorruttibile, è una cosa incorruttibile, che quindi è paragonabile a una cosa che non si esaurisce mai, come può essere l'acqua viva di cui parlava Gesù. E sappiamo che questa eredità è conservata in cielo per noi, cioè è stata messa da parte di Dio per noi, e questo è il tesoro di cui parla molte volte la scrittura, che grazie alla potenza di Dio siamo custoditi mediante la fede. Quindi, cari fratelli, quello che voglio dire stamattina è che la caparbietà del nostro cuore e la nostra volontà non ci portano alla fede, anzi, ne sono il primo ostacolo. Credere che Gesù è il Salvatore del mondo, come hanno poi fatto questi samaritani, vuol dire accettarlo, e accettarlo vuol dire morire con Lui. Morire con Cristo significa rinunciare al proprio modo di essere, al proprio io, per rivestirci di un io nuovo, fatto a immagine di Gesù, mediante l'aiuto di Dio, però, ci dice la Scrittura. Quindi la fede non significa avere un cuore duro, ma significa avere una dipendenza, una sottomissione totale dal Signore. Lui compie infatti per noi le opere che ci ha già preparato, come in questo caso l'opera che chiamiamo l'opera che ha fatto questa donna samaritana andando a testimoniare verso gli altri samaritani, che poi hanno creduto nel Signore. La fede significa avere fiducia, essere sinceri nei confronti del nostro conduttore spirituale, prima il Signore, logicamente, poi il nostro conduttore spirituale terreno. Credere, anche se non abbiamo dei riscontri immediati, abbandonarci a Dio e lasciarci vivere guidati da Lui. Come abbiamo visto nella prima lettura, un bambino che dà la mano a suo padre. Infatti, cari fratelli, io non ho abbastanza delle cose del passato. La carnalità, Io parlo per me stesso, intendiamoci. La carnalità che mi teneva schiavo con delle catene che erano talmente invisibili ma talmente forti ha fatto troppo male a me e alle persone che ho incontrato nella mia vita. Infatti so che senza il Signore sono una persona cattiva, non sono capace minimamente di fare qualsiasi cosa di buono nella vita. Infatti ne ho la prova nel mio cuore, ci sono le cicatrici del male che ho fatto e delle cose, sono stato capace di fare di cose di cui adesso mi vergogno in modo pazzesco. Però se non avessi sentito nel mio cuore la chiamata di Gesù, del Signore, nel caso della donna samaritana, lei la chiamata l'ha sentita a mezzogiorno, non come la chiamata di mezzanotte. Comunque, perdonatemi la battuta, in questo caso la donna samaritana ha sentito una chiamata, e quella stessa chiamata l'ho sentita io quando ho sentito che c'era qualcosa di diverso che capitava nella mia vita, ma soprattutto nel mio cuore. Prima di tutto è capitata nel mio cuore questa cosa. E se però non avessi avuto fiducia di ciò che per la prima volta avevo sentito in vita mia, di così completamente nuovo, e non mi fossi aperto con sincerità al Signore, non avessi, diciamo, questa crepa che si era fatta nel mio cuore di pietra, se non avessi aiutato il Signore a romperla definitivamente, a sfaldarla, beh, forse, cari fratelli, non sarei qui adesso, non avrei avuto Daniela come moglie, sarei stato magari in giro per il mondo per lavorare, perché l'offerta di lavoro ne avevo avute anch'io, non è che... Comunque, quello che voglio dirvi, mi sarei accontentato di una vita molto sterile ed arida. Ogni tanto un piccolo piacere carnale, una donna sconosciuta che poteva bussare alla mia porta, o che io andavo a cercare. Tutto ciò il mondo lo continua a fare senza rifletterci sopra. Ma cosa avrei fatto, cari fratelli, se non avessi risposto con sincerità e con fiducia a questo piccolo granellino di sabbia che ho visto diverso da tutti gli altri? Avrei aumentato solamente il peso che gravava sopra il mio cuore, questo macigno che molte volte non mi faceva neanche alzare al mattino e non avevo neanche voglia di uscire per vedere altre persone. Questo macigno mi avrebbe definitivamente schiacciato. Quindi quello che voglio dire, cari fratelli, è che nella mia vita, io ho sempre avuto, quello che mi ricordo sin da ragazzo, è che ho sempre avuto una grandissima paura che i miei giorni passassero senza un senso. Avevo paura, una paura tremenda di condurre una vita vana e vuota, quella per cui mi stavo incamminando. Ma ecco, la risposta sta in quest'acqua viva, la comunione con il nostro Salvatore che placa questa sete che noi abbiamo per natura quando nasciamo su questa terra. Perché solo grazie alla parola del Signore, solo grazie al Santissimo Dio di Israele che possiamo rimettere tutti i cocci di questo cuore rotto a posto, ricostruire e ricominciare una vita vera, non fatta di tradizioni, di usanze, di modi di fare prestabiliti che la società ci impone, ma una vita fatta di semplicità, però di cose vere, perché le cose semplici, le cose vere sono quelle che nutrono il cuore e te lo sollevano e te lo portano, gli ebrei dicono, al settimo cielo. E il settimo cielo vuol dire avvicinarsi il più possibile a chi abbiamo conosciuto. Noi l'abbiamo conosciuto in terra, però vogliamo avvicinarci il più possibile al cielo, per non camminare con i nostri pesi, con i nostri fardelli e per non essere sempre degli zombie, perdonatemi, delle lapidi che non sanno neanche cosa vogliono della giornata in cui vanno incontro. La comunione con il Signore produce tutto questo, è per questo che il Signore dona la vita, è il Salvatore del mondo. Produce un frutto di gioia che è inesauribile, non può essere scalpestato dalle cose che ci succedono nel mondo, perché le cose che succedono nel mondo sono temporanee, passano i secoli e tutto sparisce, ci si dimentica dei morti delle guerre, ci si dimentica cosa abbiamo fatto persino noi 20 anni fa. Quindi viene tutto cancellato dal tempo, che è il nostro giudice in questo caso, perché ci cristallizza. Invece il Signore ci chiama fuori da questo, ci chiama a qualcosa di più alto, ci porta Lui stesso con le sue mani, sulle sue ali, come l'aquila fa con i suoi piccini. Ecco, questo è il sentimento che il Signore mi ha messo in cuore oggi, di scacciare dal nostro cuore tutte le cose che non sono tante, di innanzitutto chiedere al Signore di avere l'umiltà di riconoscerle. Solo così possiamo crescere e sollevarci dalla terra, dalla polvere in cui siamo abituati. Io parlo per me stesso, cari fratelli, non voglio esprimere nessun giudizio, nessuna cosa, ma la cosa è talmente grande, il dono del Signore è talmente grande, che sono tutte sciocchezze le cose di cui noi ci circondiamo quando non crediamo in Gesù. Sono tutte sciocchezze e banalità che bisogna avere il coraggio di buttare via, anche a costo di soffrire. Perché chi muore, chi è che quando muore non soffre, perché abbandona la sua vita? Però questa morte è una morte interiore, è una morte che toglie tutte le cose che ci appesantiscono. E questo è il dono del Signore, la promessa che questa morte ci porterà poi a una vita migliore, a una vita non solo su questa terra ma anche in cielo, ad abbracciare il nostro Salvatore e a tenerlo per mano. Grazie al Signore. Amen. Amen.